Ciao Fabio.
Caro Roberto, ci ritroviamo come ogni settimana, fedeli alla linea, fedeli al programma,
Fedeli al vaccino.
fedeli al vaccino anche. Io lunedì faccio
La terza
la
dose.
terza
La
dose.
quarta l'hai già messa in programma.
Ma io guarda, se me la fanno fare, capito, ogni mese, basta che è gratis. No, scherzo.
Non ti scandalizza, questa cosa di doverti
No,
vaccinare.
no, boh, io guarda, diciamo così, i miei punti di riferimento sono gli israeliani, no? Perché loro sono in una situazione in cui non possono troppo scherzare, no? Essendo un
No.
paese in guerra, essendo un paese che non si può permettere defiance, ci ragionano bene. Su tutto quello che devono fare, sono organizzati, hanno, come dire, una struttura militare che è sempre ben oliata perché non sai mai quando scoppia la guerra. Tutta l'elite ha fatto il servizio militare, l'elite politica, intendo dire, ha fatto il servizio militare in unità di elite, appunto,
Certo.
e quindi hanno, come dire, una forma mentis molto organizzata, per cui io seguo quello che fanno loro.
Organizzata e pratica anche, ma esistono lì dei Novax? Esisteranno?
Sì, ci sono alcune di queste sette
Oh,
fondamentaliste
quello può
ebraiche
darsi benissimo. Come i
sì.
testimoni di Geova, eccetera, che immagino, no? Che ci
Sì,
saranno anche lì.
ci sono queste sette che rifiutano il vaccino perché dicono è il volere di Dio che deve prevalere. Insomma,
Saranno
non,
rispettati, immagino.
nessuno li va a prendere a casa per forzarli a vaccinarsi, ecco, questo no. Però ci sono. Queste comunità sono in quartieri ben precisi, no? A
Sì.
Gerusalemme sono degli enclave dove stanno, restano tutti come nella Lituania del
Sì, ci
1700, con i riccioli
sono stato e quindi
lì, ecco.
stanno fra di loro e non per le scatole a nessuno.
Sì, tra l'altro sono pure esentati dal servizio militare se studiano il
Sì.
Talmud, insomma, se fanno scuole religiose, si evitano 3 anni di servizio militare, che è un bel privilegio.
Sì.
E, sì, lì, insomma, si concentrano un po' di questi Novax in salsa ebraica. E non so se c'è qualche se c'è qualcheduno ex Unione Sovietica, cioè che è immigrato all'Unione Sovietica, che ha questa avversione alle imposizioni del governo. Però voglio dire, se tu sei immigrato all'Unione Sovietica, sei andato in un paese che ti ha accolto, potresti avere diffidenza verso il regime comunista, ma voglio dire, la stessa diffidenza verso il regime israeliano, verso il governo israeliano, insomma, non dovresti averla. Però,
Non dovresti avere.
ripeto.
Può esserci un riflesso condizionato, questo può essere. Però Israele però non impone il Green Pass, cose che, come sono imposte da noi. Il Green Pass da noi ha fatto nascere un casino. Io l'ho sempre considerata una misura inutile, più stupida, più che sbagliata, perché a mio parere non ce n'era bisogno, ma ha avuto l'effetto di radicalizzare tutta un'area che o impaurita del vaccino o comunque, non so, con delle posizioni
Diciamo che sì.
scettica nei confronti della medicina, scettica nei confronti dell'informazione che arriva, l'ha radicalizzata e l'ha resa visibile innanzitutto e anche trasmettendo in maniera molto potente un messaggio che non è solo antigovernativo, ma è totalmente contrario alla alle istituzioni, il che sarebbe il meno, ma è contrario alla scienza, al modo in cui ci si rapporta correttamente di fronte a un fenomeno di questo genere. Tu.
Io, guarda, allora c'è stato un prima e dopo l'entrata in vigore del Green Pass. Prima ha indotto un bel po' di gente a vaccinarsi, indubbiamente. Nelle settimane precedenti il Green Pass, molta gente si è vaccinata, quindi quello ha avuto un effetto di induzione, così, di promozione del vaccino. Dopo, effettivamente, l'effetto Green Pass, una volta introdotto, non ha portato, diciamo, a numeri più alti, però insomma alla fine il fatto che noi abbiamo introdotto questa limitazione ad agosto ci ha evitato i problemi che adesso stanno affrontando Austria, Germania, anche lo stesso Regno Unito, questi paesi che avevano l'Austria, appunto, questi paesi qui, che l'Inghilterra, insomma il Regno Unito, aveva il 18 luglio dichiarato, come dire, libera tutti, e adesso ritorno allo smart working laddove si può, mascherina al chiuso, eventi con più di 500 persone, insomma, hanno delle regole così, e piano piano vedrai che pure lì, nel corso dell'inverno, si ritornerà a qualche forma di restrizione. E a Germania, ieri abbiamo fatto un video con Udo Gumpel, la situazione è veramente tragica. In Svizzera e Austria hanno riaperto i triage, cioè le terapie intensive sono arrivate al limite, e quindi quando arriva un paziente col Covid in ospedale, il medico deve scegliere se curarlo o meno, perché quelli che non hanno alte probabilità di farcela non vengono ricoverati. E questo sta succedendo anche in alcune regioni,
ecco, in quelle
della Germania, perché è così.
In quelle situazioni chi ha fatto la scommessa di non vaccinarsi dovrebbe essere escluso.
Ah no, io sono di questo parere, ma non solo.
Hai fatto una scommessa, l'hai persa.
Esatto.
Paghi tu, non un altro.
Esatto. No, ma tra l'altro nelle terapie intensive non ci stanno solo i malati di Covid. Certo. Quindi l'anestesista che deve intubare qualcheduno deve intubare, non lo so, l'infartuato e chi ha condizioni che non siano necessariamente legate al Covid. Quindi tutte le risorse sono scarse e limitate, e quindi l'allocazione di quelle risorse può essere fatta attraverso un meccanismo di prezzi oppure un meccanismo di razionamento. Il meccanismo di razionamento, che diciamo esula dal sistema di prezzi, significa che qualcuno emette un giudizio etico, morale, di valore, di quello che sia, e però quando c'è un limite a ciò che può essere fatto per entrare nell'alveo di quella assistenza, qualcheduno ha bisogno del permesso di qualcheduno.
Il fatto è che in quelle situazioni si creano delle situazioni in cui uno dei due deve morire.
Esatto.
Uno dei due oggi non ce la fa.
Così.
E non è che tu scegli di far morire uno. Cioè, uno dei due è condannato.
Sì. E scegli chi?
Sì, appunto, se tu non ti sei voluto vaccinare, esatto. Hai fatto una scommessa e ti è andata male, perché deve pagare l'altro per la tua scommessa. Questo introdurrebbe, secondo me, un elemento importantissimo che manca molto nella società, che è quello della responsabilità personale e del pagare per le proprie scelte. anche godendo dei vantaggi. E questo sarebbe la cosa più educativa in assoluto.
Sì, io ripeto, sono assolutamente d'accordo, ma siccome quando poi senti i medici ti dicono ah, ma questo è immorale, perché il medico non ragiona con il vincolo di bilancio in testa, pensa che lui è Madre Teresa e quindi può curare tutti. La verità è diversa. Tra l'altro, dato interessante che ci ha sottoposto ieri Udo Gumpel, in Germania hanno aumentato le terapie intensive a 14.000, tipo 10.000, 9.000. Quelle effettivamente in funzione sono 9.000, perché 14.000 sono attrezzate, però
manca
il personale, perché il personale si è dimesso. Quindi infermieri e medici hanno detto noi non vogliamo più sottoporci a questo stress, a questo marasma, si sono o licenziati o sono andati in pensione anticipata. Fatto sta che praticamente un terzo delle terapie intensive in Germania non è utilizzabile.
E non riescono a rimpiazzarle.
Ma non lo puoi rimpiazzare perché un anestesista, ci vogliono adesso, non lo so, ma 2, 3, 4 anni di specializzazione.
Vabbè, ci vogliono 10 anni. Esatto. Tanto deve essere un medico. Quindi
deve essere un medico, quindi deve laurearsi. Ma ammettiamo che
anni di medicina,
che tu hai già i medici, no? E che quindi quando devono scegliere la specializzazione induci a fare gli anestesisti piuttosto che i ginecologi, ma, o i cardiologi, quello che sia. Però pure quando appunto hai indotto un congruo numero di persone, di medici laureati o laureandi, poi questi hanno bisogno di anni per imparare il mestiere. Poi non è che li butti, cioè finiscono la specializzazione e vanno in ospedale e ti possono sostituire il medico con 20 anni di esperienza.
Chiaro che no.
E lo stesso vale per gli infermieri, che poi sono quelli che, come dire, come negli eserciti l'efficienza è data dal sottufficiale, negli ospedali l'efficienza è data dall'infermiere, perché è quello che sta lì,
certo,
a contatto col paziente e decide se chiamare o meno il medico, se fa scattare l'emergenza, eccetera, eccetera, se c'è bisogno di qualcosa di più, insomma, di maggiore assistenza, perché è lui quello che sta in corsia a contatto col paziente. L'anestesista non è che sta sempre lì con le braccia conserte a vedere che cosa succede.
Certo, è tutto un sistema che deve funzionare. Però al di là di questo, c'è questo tema. Ma poi c'è anche il fatto che il Green Pass ha sollevato, come ti dicevo prima, come consideravo prima, un vespaio che ha radicalizzato molto le posizioni e secondo me ha portato a picco la qualità del dibattito che si sta verificando, perché ha costretto anche gente, diciamo così, seria, ma insomma comunque delle persone con una buona formazione filosofica, a scendersi a livello delle bestialità più assolute e addirittura a mentire, più o meno consapevolmente, io credo consapevolmente, per sostenere le proprie tesi. Cioè, mi riferisco a Cacciari, da Gambenne, a quel patetico incontro che hanno fatto, cos'era, domenica a Torino, a quel convegno dove Cacciari non si è presentato, vergognandosi forse, non lo so, in compagnia, però dove sono andato in compagnia di Freccero.
Quando ci si chiede ma com'è che la gente è così ignorante, se questi sono i professori universitari, Freccero chi è? È stato il direttore di una rete RAI, è stato l'uomo, il guru della televisione, che ha lavorato sia in Rai sia in Mediaset. Cioè è stato quello che ha innovato il linguaggio, gli stilemi, insomma, il modo di fare televisione, se spaccia così per teorico della comunicazione, cita non so quale cavolo di guru francese che ogni tanto lo pigliano in giro alla Zanzara, ma Guy Debord, no?
Sì.
Se uno come questo trasuda ignoranza, spara boiate sui complotti, sulle multinazionali, sugli ebrei, eccetera, eccetera, si ferma, credo, a un passo dall'evocare il satanismo, cioè, tu capisci bene in che mani è sia l'accademia, sia la cultura popolare in questo paese.
Infatti che
poi c'è stata anche gente tipo Barbero, no? Che ottimo storico, ottimo divulgatore, come storico non lo so, ma è uno che è piacevole ascoltare, che ha questa posizione, già no, il Green Pass, vaccino sì, Green Pass no, però l'obbligo vaccinale sono d'accordo. E tu dici, ma scusa, se sei d'accordo per l'obbligo vaccinale, perché sei contrario al Green Pass? Sono questi cortocircuiti mentali.
Beh, c'è un motivo, però c'è un motivo anche a Gamben, per dire, è d'accordo sull'obbligo, nel senso che la sua obiezione principale è che questa attività legislativa è anticostituzionale perché introduce degli obblighi su delle attività che sono consentite, no? Cioè, tu hai il diritto di non vaccinarti, però se tu eserciti un tuo diritto, io, governo, ti impedisco di vivere, quindi surrettiziamente ti impongo di comportarti come pare a me, senza però importerlo. Però questo è il risultato, che se te lo imponessero, del discorso di Agamben, che secondo me è estremamente riduttivo.
Ma è farneticante, secondo me.
È che se fosse imposto per legge...
allora va bene, allora, capito, cioè...
Infatti io vorrei sapere cosa pensa della Svizzera, che hanno imposto per referendum e quindi nella maniera più costituzionalmente corretta e anche nel massimo della democrazia, perché è un referendum popolare, hanno imposto il Green Pass, esattamente quello hanno imposto da noi.
Esatto.
Quello va bene allora.
No, perché quella è la dittatura della maggioranza, perché in Italia non c'è stato il referendum, però se l'80%, 75%, quello che 77% si è vaccinato, più referendum di quello, voglio dire.
Certo, però l'obiezione è che tu senza imporlo per legge imponi dei comportamenti, imponi a dei comportamenti, cioè vieti dei comportamenti che sono perfettamente leciti. Io questa obiezione la capisco, infatti io sono estremamente contrario al Green Pass, però trovo che questo dibattito sia a livelli estremamente bassi, al punto che per giustificare poi questa massa di considerazioni di scarsa qualità, sei costretto ad arrivare a negare il virus,
esatto,
a negare la validità del vaccino, esatto. a dire, come ho sentito dire oggi, che è il vaccino che diffonde il Covid.
Sì, sì, no, è il fatto, anche i vaccinati sono contagiosi, ma saranno pure contagiosi, ma a livello più basso. Ecco.
Oggi si arriva a dire che è il vaccino che diffonde il Covid.
E
lo dicono, l'ho sentito dire, da personalità di calibro. Cioè, aspetta, se non sbaglio l'ha detto Lottieri. Cioè, quando arriviamo a questi livelli, io mi intristisco molto, sinceramente, e mi dà veramente fastidio, perché non si può arrivare a snaturare così la propria intelligenza, la propria funzione, anche la propria dignità personale, perché sei un professore universitario, cavolo, non puoi ragionare così. Quando io sento Agamben che in Parlamento dice delle falsità, perché lui dice almeno due cose false, una è quella della responsabilità, perché non rendono il vaccino obbligatorio, perché altrimenti ci sarebbe lo Stato sarebbe obbligato a compensare.
È
Non
una
è vero,
scemenza.
è una scemenza perché ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale che obbligano al risarcimento anche nel momento in cui tu raccomandi fortemente, perché di fatto lo imponi nel momento in cui c'è una forte raccomandazione. Oppure quando lui dice che sulla responsabilità, sullo scarico di responsabilità, no? Che viene, che per legge è stato.
La firma
No,
del
no, no, che c'è
no.
una legge, adesso io non mi ricordo, non sono in grado di citarla perché non mi ricordo, ma comunque c'è una legge che esenta dalle responsabilità, secondo Agamben, che lo dice in Parlamento, il governo. Invece no, di responsabilità è esentato il medico o il farmacista
Esatto.
o l'infermiere che ti fa il vaccino. È evidente che lui non è responsabile se ti viene un accidente dopo. Non è responsabile non, di omicidio.
Esatto. È una
Casomai è
cosa talmente
responsabile.
ovvia, voglio dire.
È ovvio, no? Perché lui ha semplicemente eseguito un'operazione che è stata protocollata e standardizzata da altri e che è considerata una norma medica di
Sì.
prevenzione. Quindi tu ti togli le responsabilità. Agamben invece dice che questo è stato fatto per togliere le responsabilità alle case farmaceutiche. Ma quando vai a leggere la legge non è così. Allora una persona, che è un giurista poi lui, che in Parlamento mente, squalifica l'Assemblea, già squalificata di suo
Ma
per i personaggi che ci sono, però Cristo, cioè, la squalifica in una maniera, cioè, perde di dignità anche la sua presenza.
no, ma
Io
anche questo qua, io sentivo Mattei in televisione, che poi adesso fanno tutti i verginelli, no? Questi dei talk show,
sì.
ah, noi non invitiamo e poi invitano lo stesso tipo di disturbati e fanno finta che però loro mai danno spazio ai Novax, a queste posizioni estreme. Sì,
Ah, invece lo fanno.
sì, lo fanno. Mentana che fa è andato alla trasmissione di come si chiama? Addio. Questo giornalista, insomma, che fa inchieste di ampia portata, non mi verrà in mente. Insomma, la settimana scorsa è andato là a dire: ah, vedete, il rapporto Censis dice che la gente è ignorante. Io mai ho invitato la gente così nel mio telegiornale. Poi ha invitato Giulietto Chiesa a illustrare le farneticazioni sull'attentato dell'11 settembre. La 7 è il posto dove sono fioriti i Paragone, dove veniva dato spazio ai bagnai, e adesso questi qui fanno finta che loro col camice bianco in mezzo alla melma e al fango non si sono sporcati, sono venuti fuori, capito, immacolati. Che è una roba veramente così
Comunque oggi il mainstream,
patetica.
sì, il mainstream purtroppo è diventato. Ti ricordi che noi abbiamo fatto già un anno fa questa considerazione? Tu dicevi che erano cose che sarebbero passate, invece il mainstream oggi è diventato anti-vax.
Non è che no, ma non è, cioè, il problema è che è una minoranza quella che farnetica, però gli viene dato un peso del tutto sproporzionato.
Certo.
E questa è la verità, non è che la gente è improvvisamente impazzita, è che per tirar su uno 0,1% di share, di audience, la Palombelli invita Red Ronnie, capito? Cioè, a discutere di vaccino, che è convinto di essere in contatto con gli alieni.
Sì,
E poi pure lei, ah, ma noi, sai, facciamo il giornalismo. Ma che fa il giornalismo?
Così.
Ma che giornalismo vuoi fare, poverina? Quindi è questo il vero... hanno capito che aizzando una banda di dementi, la gente o perché si incazza contro di loro o perché così terrorizzata si guarda queste trasmissioni, ma il meccanismo è proprio quello, di, diciamo così, inseguire un pubblico che poi è minuscolo. Cioè, se tu vai a vedere l'audience dei talk show, quando vai a vedere il numero di persone, è 1 milione. Capito? Quindi veramente tu con 10.000 persone in più o in meno che ti guardano,
influenzi
lo share, no? E quindi è facile attirare 20-30.000 deficienti a guardarsi Red Ronnie, capito? O gente più o meno simile, o Capezzone, ecco. E, o Giordano che fa i teatrini, che è martedì, non mi ricordo quando fa le sue comparsate, cioè, ma sì, insomma. E quindi, però, ripeto, l'obbligo vaccinale, secondo me, quello è veramente, sarebbe veramente una misura coercitiva e anticostituzionale, perché tu dici, guarda, il problema in un'epidemia, il problema è che tu devi evitare il contagio. No? Sì, quindi se tu sei un pensionato che non si vuole vaccinare per fatti suoi, che fa vita ritirata, non frequenta i cinema, non va in ristorante, al massimo va al supermercato e si mette la mascherina, e va in piazza a chiacchierare con gli amici all'aperto, ma perché ti devo venire a prendere a casa e ti devo portare in un centro vaccinale se tu, a parte i costi di una roba del genere, sì, tu devi andare a prendere 10.000 persone, 20.000 persone, 100.000 persone, perché poi la cosa peggiore è imporre gli obblighi e non essere in grado di farli rispettare. Quello è proprio devastante per la credibilità di uno Stato. Quindi se c'è gente che non ha particolare... ha uno stile di vita che,
esatto, non se ne sta sempre in casa o vive,
no, più o meno, insomma, con i familiari, fatti suoi. Il problema è che quando tu sei a contatto continuo, diciamo, o per lavoro o per attività che ti piace fare, sei a contatto con la gente, allora devi avere, come dire, un po' di rispetto per il prossimo, ma non solo quelli che si potrebbero ammalare, anche quelli che hanno bisogno di un ospedale, di assistenza sanitaria, e vorrebbero trovare le strutture adeguate per curarli, che non devono essere tutte, diciamo così, orientate a contrastare l'epidemia di Covid, oppure, che ne so, quando c'è un focolaio in un ospedale, si chiude proprio tutto l'ospedale e i pazienti poi vengono distribuiti dove capita. E quindi ci sono dei problemi di ordine pratico, senza, cioè, l'idea che qua stiamo parlando di aspetti, come dire, di filosofia del diritto, mi sembra esagerato. Quindi questo è un po', diciamo, bisogna ritornare un po' con i piedi per terra e rendersi conto di qual è l'effettiva conseguenza di comportamenti oppure di rifiuti
molti dei ragionamenti,
o di accettazioni.
Infatti molti dei ragionamenti che vengono fatti stanno in piedi solo nel momento in cui neghi la realtà dell'epidemia, neghi la pericolosità del virus, esatto, e neghi il fatto che il vaccino sia un rimedio. Allora stanno in piedi, perché
sì, esatto.
Giustamente a quel punto intravedi in quello che sta succedendo, che secondo me è un segno di debolezza del potere, cioè il fatto che ti impongano delle cose stupide significa che è debole, perché altrimenti se fosse forte ti imporrebbe delle cose intelligenti, produttive, espansive, non delle cose che ti tengono in casa con delle regole stupide, no? E scambiare questa cosa per un segno
di autoritarismo,
di totalitarismo, di nazismo, è veramente lo puoi fare solo se prima neghi una cosa che secondo me è abbastanza evidente, e cioè che il virus, il Covid, è mortale, provoca delle conseguenze che la società non può sopportare e che l'unico rimedio che oggi noi conosciamo è il vaccino, o almeno è quello che in
qualche
modo...
Ma è quello più semplice, è la cosa più semplice di tutte.
Esatto.
Così, è più semplice, più economica
e più fattibile.
E più risolutiva.
Esatto. E quindi alla fine, insomma, c'è una povertà di questo dibattito.
Sì, ma poi, allora, quelli che dicono, ma noi non sappiamo che c'è dentro, ma... Qualche giorno fa, in un ospedale bavarese, hanno fotografato un tavolo,
sì,
pieno di medicine, che sono le medicine che ogni giorno chi è in terapia intensiva deve assumere o che gli vengono iniettate. Cioè, proprio un bancone, un metro quadrato, un po' almeno, cioè mezzo metro quadrato.
L'ho visto, c'è un sacco di roba.
Ed erano di tutti i tipi. Allora, chi nutre tutti questi sospetti sul vaccino, ma mi sa dire che cosa c'è in ciascuna di quei flaconi o in ciascuna di quelle pillole disposte sul tavolo?
Certo.
E li conosce gli effetti collaterali di ognuno di quei trattamenti e l'effetto collaterale di prenderli tutti insieme, perché un conto è se ti prendi, che ne so, l'aspirina, ma un conto è se ti prendi l'aspirina e altri dieci medicine. Gli effetti collaterali, diciamo così, gli effetti incrociati di tutta questa roba, li si conoscono? Devi saperlo da questi, da Agamben e da Freccero. Perché evidentemente loro che sono scienziati hanno un'idea molto precisa di questa roba.
Tu mi dicevi adesso che molti Novax, diciamo così, o comunque persone che hanno rifiutato la vaccinazione, sottoposti poi...
Si sono ammalati, sono finiti in terapia intensiva. Allora,
hanno cambiato idea.
Allora, ci sono quelli, gli irriducibili, no? Tipo il leader, non mi ricordo quale partito o movimento in Austria, che si faceva i clisteri di candeggina.
Sì.
E quindi quello è morto a causa, perché non si è voluto curare, e i familiari hanno accusato i medici. Poi ci sono anche in Italia, ci sono quelli, gli irriducibili, c'è cioè uno di 47 anni che è morto perché ha rifiutato le cure. E poi ci sono quelli che invece, quando ti manca il respiro, quando senti che dentro i polmoni non arriva più l'ossigeno, si precipitano in ospedale e cambiano idea. E ci sono i vari Bacco, Damiano, quello il leader di Norimberga 2, Spatalino, no? Tutti questi personaggi da Circo Barnum. che poi quando incappano nella realtà, sbattono il naso contro la realtà, poi gli arriva l'illuminazione.
Mostrando quanto sono stupidi. Perché...
Mostrando quanto sono stupidi e i pentiti, è... i cosiddetti pentiti. Sì, sì. No?
Perché uno, se uno si convince solo quando sbatte il naso di fronte alla realtà, vuol dire che è stupido. Perché...
Esatto. Ma fosse una realtà non conoscibile, dice, vabbè, ho avuto... Così non sono in grado, non ho gli strumenti per conoscere, non è... ma quando te lo dicono da un anno e mezzo e tu rifiuti la realtà e ci sbatti contro, vuol dire che sei un idiota. Appunto. Esatto. La definizione, come dire, canonica di idiota o di, insomma, di squinternato mentale.
Esatto. Va bene.
E poi, no, ma... piano piano, cioè, allora, già la variante Delta ha un indice di contagiosità talmente alto, cioè ogni contagiato ne contagia altri 8, 7 o 8. Quindi significa che piano piano tutti, tranne qualche eremita che vive separato dal resto del mondo, tutti entreranno in contatto con il virus. Allora, saranno quelli vaccinati, quelli che sono immuni naturalmente, quelli che se lo sono presi e sono guariti, e poi ci saranno tutti gli altri. Quindi di tutti gli altri non vaccinati, qualcuno sarà più fortunato e quindi se la caverà con sintomi lievi o magari sarà sintomatico oppure con sintomi gravi, ma più o meno ne viene fuori, gli altri moriranno. Okay. La variante Omicron è ancora più contagiosa, pare, quindi accelera questo processo e per cui alla fine... sarà una selezione, non dico naturale, ma nessuno sfuggirà a questo virus. E quindi chi si è premunito ed è in relativa buona salute lo supererà senza grossi problemi. Gli altri fanno una roulette russa. Quindi un po' così.
Vabbè, in questo clima già pesante, deprimente, poi si innestano altre cose.
Sì, altri, diciamo così, delizie altri, politiche.
Altri fenomeni, esatto. Non so, lo sciopero, vogliamo parlare dello sciopero, dello sciopero generale che hanno proclamato.
Quello è chiaramente... cioè, una motivazione politica, non c'è altro... c'è altra giustificazione, perché insomma nel sindacato c'è un po' il richiamo della foresta, no? Il mito di un'età dell'oro in cui con uno sciopero generale cadeva il governo, è là che si facevano i grandi pipponi, no? Quindi il sindacalista tipo vive con questa idea in testa,
con questa
mitologia dei tempi di Lama, Carniti e Benvenuto, che o ancora prima addirittura Storti, non mi ricordo chi era il leader della UIL, che appunto tenevano per le palle il governo. E Landini crede di ritornare a quel tipo di sindacalismo becero, cialtrone, inconcludente, che ci ha fatto perdere 20 anni di sviluppo e di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. Non c'è alcun motivo logico per
uno sciopero.
Per uno sciopero generale, cioè lo sciopero generale significa che tu hai una L'avversione, vuoi andare allo scontro frontale col governo perché questo governo ti sta facendo delle cose inaccettabili.
Il governo da... politico per antonomasia.
Esatto.
Però per cosa appunto? A parte che...
Tra l'altro, piccola parentesi, in Germania, in molti paesi civili, lo sciopero politico è vietato.
Giustamente.
Cioè, tu puoi fare sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro con la controparte padronale, chiamiamola così, usiamo il linguaggio che piace ai landini di questo mondo. Cioè, col datore di lavoro tu sei naturalmente, diciamo così, in una posizione, in una situazione di contrapposizione, fai lo sciopero per far valere le tue ragioni. Ma così a che pro? Io perché dovrei sentirmi rappresentato dal sindacato dei pensionati? Perché di questo stiamo parlando. I sindacati oggi, per la maggior parte, hanno come membri dei pensionati e dei pensionandi. Quindi perché a loro dovrebbe essere concesso un potere che ad altri gruppi sociali o territoriali, insomma, di qualsiasi altra natura, non è concesso? In base a quale principio? In base a quale logica democratica di cui si riempiono la bocca? Cioè Landini in una intervista alla Stampa ha detto Draghi è succube dei partiti, insomma deve rendere conto ai partiti. Scusa, ma il governo quando deve far passare una legge dove la fa passare? Al direttivo della CGIL?
Beh, una volta sì.
O in Parlamento? E in Parlamento chi cavolo ci sta rappresentato?
Una volta
dei partiti.
Una volta, un tempo, sì, doveva passare dal direttivo della CGIL. Esatto. Non sono più quei tempi, comunque.
Non sono più quei tempi, perché c'era, diciamo così, nei tempi in cui la democrazia in Italia era bloccata, perché il Partito Comunista non poteva, per ovvi motivi, perché aveva sposato, diciamo così, il nemico dell'Occidente, aveva sposato, era un agente di fatto succube dell'Unione Sovietica, non poteva andare al governo in un paese occidentale, allora gli si concedevano questi sfoghi, queste valvole di sfogo per mettere bocca nelle decisioni economiche, cosa veramente stupida, veramente ignobile, veramente è stato poi il motivo per cui l'Italia dagli anni 70 in poi, dal 68 se vogliamo, dall'autunno caldo in poi, è entrata in una spirale di sottosviluppo. E però, ecco, queste forme di vetero sindacalismo ancora eccitano i dirigenti sindacali. Certi dirigenti sindacali, boh, la CISL si è sganciata da questa buffonata. Almeno, diciamo così, hanno trovato un minimo di senso comune. E, però, insomma, questi vivono ancora negli anni 70.
Non si rendono poi conto dell'effettiva loro forza.
Sì, ma non rappresentano più nessuno, questa è la verità, e non rappresentano più nessuno.
Perché finché rappresenti una classe operaia negli anni 70, anni 80, quando...
numericamente, sai, a Mirafiori c'erano, non so, 80.000 operai. Oggi ci sono operai a Mirafiori.
Ma oggi infatti lo fanno con i pensionati, il fatto che il pensionato smette di andare a fare il pensionato non è una cosa che preoccupa nessuno.
Ma infatti Renzi, una delle poche cose che aveva fatto di commendevole durante il suo, insomma, mentre era al governo, mentre era presidente del Consiglio, aveva detto delle parti sociali, me ne frego, non li convoco più questi tavoli. Perché è solo un... cioè certe volte erano che ne so, 19-20 sigle sindacali attorno a un tavolo, che vuoi che cosa può scaturire da un caravanserraglio del genere?
Beh, ti puoi immaginare.
No, è solo per far dire a questi quattro fessacchiotti che credono di fare i sindacalisti, essere i capetti sindacali, ah, noi siamo andati a Palazzo Chigi, abbiamo interloquito col primo ministro, insomma, il governo ci ha ascoltato. Ma il governo ci si pulisce il sedere con le vostre richieste. Perché non rappresentate più nessuno? E io spero che questa buffonata finisca in farsa, perché quasi sicuramente le adesioni a questo sciopero saranno risibili. Oggi c'era lo sciopero della scuola, non se ne è accorto nessuno.
No. Ma perché non ha avuto effetto? Questo non lo sapevo.
Sai chi sono quelli che sono andati a manifestare? Gli studenti.
Beh, certo.
Che ogni venerdì, no, devono trovare il modo per evitare l'interrogazione.
Certo.
O trovare a farsi il giorno di vacanza.
Poi sotto Natale così.
Sai, è molto... I quattro scalmanati vanno pure a fare la manifestazione, tutto il resto degli studenti va a fare quello che più gli aggrada.
Senti, te volevi dire due parole, volevamo dire due parole anche, tornando indietro sul tema dell'informazione, volevamo dire due parole anche sulla famosa manata ormai sul sedere di quella giornalista, no?
Per carità, cioè, per evitare equivoci, è un atto volgare,
squallido
proprio di che poi questo qui ha detto: ah, ma io sono una brava persona, capito? Quando li cogli sul fallo questi miserabili, no? Gente di infima educazione, poi ti dicono: io ho i bambini, la moglie, porto i genitori al parco, capi? Non sono così cattivo. Ma nessuno dice che sei cattivo, dice solo che sei un poveretto.
Poveretto.
Esatto, cioè, l'atto in sé è
più poveretto, però giusto per dare una definizione, poveretto ci sta, un miserabile, non un delinquente, però
Lo so, ma...
anche se è un reato, no?
Ma poi rischia 6 anni di galera perché è praticamente violenza, insomma, diventa un reato grave.
Non voglio
commentare su questo, però insomma, è stato un episodio che ha riempito le pagine dei giornali, perché
c'è una componente anche
ma è giusto, cioè, per carità, io non dico che non doveva essere, è giusto che questa roba, che questo tipo di atteggiamenti venga stigmatizzato e che se ne parli qualche giorno, insomma, è un modo per far capire a chi non vuole capire che si tratta non di uno scherzo, non di una goliardata, ma di una roba che
non
è inaccettabile, punto.
Che deve essere estirpata dalle abitudini,
esatto, dal modo di comportarsi, perché
delle persone civili,
esatto. Perché poi questo succede, quello l'hanno ripreso con le telecamere, cose analoghe succedono tutti i giorni sugli autobus, sulla metropolitana e in altri contesti, quindi insomma, che uno beccato così colto sul fatto
paghi
e serva da esempio, a me non dispiace. Però
Beh, sai, è solleticato anche l'istinto pecoreccio dell'italiano, insomma.
Sì, esatto. Appunto, bisogna far capire che è un istinto pecoreccio, mentre molta gente pensa che sia una cosa simpatica. E non lo
Sì,
è.
ma anche l'episodio ha avuto molto clamore perché ed è rimasto per una settimana, 10 giorni,
Come?
no? Perché ha solleticato anche l'istinto un po' guardone dell'italiano che ha commentato questa manata sul sedere anche con no
Sì, no, è il classico argomento da bar che suscita così reazioni contrastanti, insomma, è un punto di dibattito su cui tutti possono interloquire perché tutti sanno di che si tratta, cioè non sono equazioni differenziali di
Sì.
secondo ordine,
Però
eccetera, eccetera.
notavamo che la stessa attenzione non è stata data per cose molto più importanti e gravi, come il
È
nostro
stato, è
connazionale che
stato.
viene
Sì. Per
ammazzato
strada, in modo
a livello artistico.
barbaro, con una coltellata, con un coltello da cucina da 15 centimetri, senza motivo, cioè per il gusto di ammazzare, quindi un atto, un crimine senza alcun senso, senza alcun movente, in settima pagina, sì. Te ne è parlato 30 secondi a metà telegiornale e poi a pagina 64
E
dei giornali.
perché secondo te?
Perché, allora, innanzitutto perché non è stato ripreso da una telecamera, no?
Ok.
E quindi oggi viviamo in una civiltà delle immagini per cui la gravità di un fatto dipende dalla possibilità di mostrarlo. Cioè, oggi, se un poliziotto picchia, che ne so, un rapinatore e qualcuno lo riprende col telefonino, quello diventa un fatto degno di nota. Se uno viene ammazzato per strada in assenza di video che riprendano l'efferrato gesto, la cosa non esiste. Ed è vera anche, per esempio, gli uiguri, no? Sono i campi di concentramento di questi poveretti in Cina, ma siccome non ci sono immagini, non succede nulla. Così come non c'erano le immagini dei gulag di Unione Sovietica, e i comunisti all'epoca dicevano che non esistevano, che il Solženicyn si era inventato tutto.
E noi abbiamo questa incapacità di raffigurarci le cose. Ma è un po' lo stesso discorso del Novax che si trova in terapia intensiva,
Esatto, sì, esatto.
perché non hai la capacità di immaginarsela, così come non hai la capacità di immaginarti un omicidio per la strada oppure l'esistenza di un campo di lavoro o di un gulag. O di persone che vengono. Te ne rendi conto soltanto se vedi delle immagini. Beh,
Per
questo.
esempio, anche ti ricordi a Santa Maria Capua Vetere, no? Che hanno
Sì.
diffuso le immagini di questi agenti penitenziari che picchiavano i detenuti.
Sì.
Quello è diventato immediatamente un caso nazionale. Le foto di Abu Ghraib, no?
Sì.
In Iraq, mentre, che ne so, le prigioni venezuelane, che saranno molto peggio, o quelle, che ne so,
Beh, in Libia,
nigeriani, no?
sì, anche quelle egiziane.
O quelle egiziane, cioè, quelle non attirano l'attenzione, non fanno partire il tam-tam mediatico. Perché manca, come dire, l'oggetto che oggi, nella civiltà delle immagini, determina cosa è importante e cosa non lo è.
Il risultato è questo, insomma, comunque alla fin fine di cattiva informazione.
Sì, la guerra del Vietnam, cioè qual è stata la differenza tra la guerra del Vietnam e la prima guerra del Golfo? Che nel Vietnam andavano i giornalisti, qualsiasi giornalista arrivava sul teatro di guerra, veniva dato il grado di maggiore e quindi poteva comandare gli elicotteristi, insomma, gli ufficiali delle zone dove operava, a accompagnarlo, a fargli vedere che cosa...
Poteva, aveva libertà di movimento.
Sì, aveva libertà di movimento, poteva andare a filmare quello che voleva, dava ordini poi ai sottoposti, no? Dal capitano in giù, ai sottoposti nella gerarchia militare, ovviamente. E quindi gli americani hanno visto, non in diretta, perché allora non c'era, però hanno visto ogni sera che cos'era quella guerra.
Sì. Invece nella guerra del Golfo erano embedded.
Erano embedded
e stavano dove gli dicevano di stare e vedevano quello che gli permetteva di vedere.
Punto. Esattamente. E questa fu la grande lezione del, diciamo così, la lezione che gli alti comandi militari americani hanno tratto dal Vietnam è stato proprio quello: se perdi il controllo dell'informazione, perdi il controllo dell'opinione pubblica.
Per quello che i russi non fanno uscire immagini delle loro guerre, li ammazzano.
Esatto.
Non hai in genere immagini delle guerre o delle cose che succedono nel mondo dove l'informazione viene controllata.
È così. Al contrario, i russi, i cinesi sono bravissimi a sfruttare appunto a loro vantaggio quando ci sono immagini che in qualche modo imbarazzano l'Occidente, gli americani in particolare, sono bravissimi a sfruttarle.
Certo.
Cosa che, per esempio, Navalny, no? Hai visto mezzo video di Navalny dopo che è stato dopo il tentativo di omicidio, cioè come stava in ospedale, in che condizioni versava? C'è stato mezzo video in televisione? No.
No, i russi sono bravissimi da sempre.
No, ma la cosa era che era in Germania, però, capito? Cioè, Navalny è stato curato in Germania.
Ah, mentre era curato, no? Non
e neanche lì. E quello mi dava a pensare, perché evidentemente il governo tedesco, anzi, Angela Merkel ha fatto questo favore a Putin.
Sì, poi.
Come dire, a pensar male. Si fa peccato.
La donna non c'è più, chissà.
Per fortuna.
Andata.
Speriamo che questo governo, insomma, Merkel a me non ha mai convinto più di tanto. Secondo me non è stato se ne parla come una grande donna, di una grande leader, ma a parte così che lo è stata, perché era il capo del governo del paese più forte, più ricco, più solido, più serio, se vogliamo, in Europa, quindi quello comunque conferisce un'aura. Però se tu dici quali sono stati i risultati di 16 anni di governo Merkel, cioè quale riforma ha fatto? Nessuna. Quali risultati ha raggiunto? Nulla. Ha vissuto di rendita sulle
Lei ha
sue
vissuto
due
delle riforme arts,
parti. È
della
fatto delle
rendita
riforme, e poi insomma.
di un periodo di buona congiuntura per la Germania, relativa almeno, ma senza alcuna visione.
Esatto.
E anche senza nessuna presa, secondo me, su quelle che sono le leve vere dell'economia.
Sì, infatti, ha galleggiato in un'aura mediocritas. A livello europeo non ha saputo offrire una visione, no? Non ha mai presentato un progetto per il futuro dell'Europa, una nuova governance, quello che sia, si è limitata al piccolo cabotaggio di queste conferenze intergovernative. E quindi anche l'Europa ha sofferto dell'immobilismo tedesco. Da parte francese poi sono stati dei presidenti, la presidenza Hollande, che è stata molto mediocre. Macron non ha rappresentato quel colpo di reni che tutti immaginavamo, quindi anche lui poi ha deluso rispetto alle aspettative che aveva suscitato la carica riformista, i progetti ambiziosi, alla fine
non ha
prodotto, diciamo così, le una nuova Francia, ecco. No. E così
va bene.
Bene, Roberto, alla abbiamo prossima. Fatto una bella conversazione. Ricordiamo a tutti quelli che apprezzano i temi che trattiamo, il modo in cui lo trattiamo, di mettere un like, di commentare. È importante, come dire, che ci facciate conoscere le vostre opinioni, che ci suggeriate dei temi anche, perché ecco, li abbiamo in programma un paio. Però se ci sono aspetti che vi interessano, proviamo o a parlarne noi o a invitare qualche esperto. Possiamo contattare, insomma, che possa sviluppare un'analisi più approfondita. E iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto.
Sì.
E se mandate un link sui social ai vostri conoscenti, ai vostri amici, anche quello è un gesto molto apprezzato.
Dobbiamo arrivare a un migliaio di iscrizioni.
Siamo sì.
abbastanza vicini, bisogna fare questo sforzo.
Vorremmo fare questo, dare questo impulso sugli ultimi 200... e qualcosa.
No, sono meno, sono più di 800. Quindi.
Allora quindi
160-170 persone.
L'ultima volta che avevo controllato mi sembrava fossero 700 e 10, ma comunque meglio così. Perché diciamo che quindi è aumentato
sì.
Di recente il numero di sottoscrittori, ma fa piacere.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.